Ben ritrovati su RWS Accendi la Speranza. Allora, siamo di nuovo collegati con Massimo Asoro, avvocato costituzionalista, esperto in diritto europeo. Allora Massimo, vorremmo proprio in apertura parlare di pace. Ecco, c'è qualcosa che si sta muovendo in tal senso?
Beh sì, c'è una manifestazione nazionale che appunto per la pace, che è organizzata dalle ACLI e da tanta società civile che si è riunita in una rete denominata Pace e Disarmo e che si terrà il prossimo 5 novembre a Roma. È un modo di rispondere ai tanti appelli che una voce tanto solitaria quanto autorevole e alta si è levata sin da febbraio in tutti i mesi seguenti, che è quella di Papa Francesco. È la voce più alta, è la voce più autorevole, è la voce che è unanimemente riconosciuta non soltanto dal mondo cristiano e cattolico, ma da tutto il mondo.
Ma se posso chiederti come mai, ecco, sembra che solo dal parte del Papa, no, ci sia questa insistenza alla pace, ma il resto di personaggi, insomma, illustri del mondo politico e non solo, sembra che non abbiano molta voglia di pace, non lo so.
Ma sai, è difficile qui fare delle analisi senza il rischio di apparire poi sommari. Naturalmente ci sono state delle sensibilità che, per quanto riguarda perlomeno l'ambito nostro, l'ambito nazionale italiano, si sono progressivamente elevate a fianco a quella del Papa. Però certamente la voce del Papa, alla voce del Papa va riconosciuta come sempre una coerenza e una, come dire, appunto al messaggio di pace che riesce a penetrare le differenze appunto da tutte le diverse fedi, da tutte le diverse posizioni politiche. Si riconosce questa capacità e questa coerenza di Papa Francesco. Adesso in Italia c'è questa manifestazione denominata significativamente Europe for Peace, perché subito cessi il fuoco e perché subito venga aperto un negoziato per la pace. In nome di quale messaggio? In nome di un messaggio che insieme coniuga la messa al bando di tutte le armi nucleari, il desiderio per l'appunto che gli si correla la pace, e nello stesso tempo la solidarietà con il popolo ucraino, ma anche con le vittime di tutte le guerre. Sono temi che sono affermazioni, sono obiettivi che vanno a cogliere il punto di tutta la discussione che si è levata in questi mesi. È una discussione che riguarda l'ombra della guerra atomica che torna a riaffacciarsi dopo che avevamo ritenuto per tanti anni, soprattutto con la caduta del muro di Berlino, di avere finalmente vinto questa sfida, la sfida dell'irrazionale, la sfida del nichilismo, la sfida dell'autodistruzione di un uomo che è sempre più potente da un punto di vista della tecnica, non riesce tuttavia a conoscere ancora quella misura che è stata data al mondo e anche a degli stessi.
Massimo,
è un invito a...
Scusami, io ho difficoltà, no, a comprendere il motivo per cui diciamo i vari governi debbano avere delle armi nucleari, come ho la difficoltà a comprendere perché i governi debbano lavorare più o meno tacitamente, in maniera nascosta, delle armi batteriologiche. Cioè io ho enorme difficoltà a capire perché l'uomo vuole distruggere l'uomo, perché bisogna distruggere in maniera, perché si parla di armi batteriologiche, sappiamo cosa significa, no? Virus batteri che invadono dei territori e che portano quindi alla distruzione, come per quanto riguarda diciamo le armi nucleari. Perché l'uomo ha questo nella propria mente? Com'è possibile che ci siano ancora questi, cioè si lavori per queste armi, per fabbricarle, con dei laboratori, con veramente non ho parole di fronte al fatto che noi nel 2022 parliamo di questo, nonostante sappiamo bene cosa significhi.
Già Albert Einstein diceva che non sapeva come sarebbe stata combattuta, cioè quale sarebbe stato l'esito
della terza guerra mondiale, ma sapeva la quarta.
Sapeva con quale arma sarebbe stata combattuta quella successiva, cioè la clava. Allora sì. Una evidentemente nell'intelligenza di Albert Einstein, così come nelle parole che tu pronunciavi prima, c'è una consapevolezza. Nessuno sviluppo tecnologico, per quanto l'uomo si illuda come Prometeo, che lo possa avvicinare a Dio, che lo possa avvicinare meglio alla divinità, in realtà rappresenta per se stesso miglioramento della propria intelligenza. Anzi, spesso e volentieri si va nella direzione opposta, nel senso che considerata in sé l'energia nucleare non è ovviamente un male, quindi un male in assoluto, perché può servire appunto a mille altri usi pacifici e che potrebbero consentire, ma naturalmente anche lì va fatto un dibattito attento, accorto, insomma, a quali siano i limiti per un uso positivo dell'energia nucleare. Ma in ogni caso potrebbe consentire un innalzamento di livello di benessere. Mm-hmm. Invece il problema è che la sfera morale, la sfera del bene e del male, di fronte alle potenzialità dell'agire dell'uomo, resta inalterata. Non è che l'innalzamento di queste potenzialità porta l'uomo appunto a un accrescimento della propria intelligenza, nel senso quindi della ricerca esclusiva del bene. Resta intatta la problematicità, la drammaticità della scelta dell'uomo di fronte al bene o al male. E dietro ogni male c'è sempre il nichilismo, cioè l'annientamento di sé insieme a quello degli altri. Per quanto un uomo possa vincere tutte le guerre, resterà sempre più solo e resterà sempre meno evidente la propria dignità di essere umano, anzi l'avrà radicalmente annullato.
Allora ci ascoltiamo un brano in inglese di Annie Lennox, Why, perché dovremmo proprio porci, no, dovremmo porci questa domanda: ma perché tutto questo? Forse non riusciamo a capire perché questo succede nel mondo, ma di spirito guerrafondaio siamo un po' tutti imperniati, perché se andiamo ai conflitti che ci sono nelle famiglie ci rendiamo conto che c'è un po' in ognuno di noi, che dobbiamo proprio lavorare intanto dentro di noi. Sono tanti perché a cui non riusciremo a dare delle risposte, ma tentiamo, no? Tentiamo di farci delle domande e tentare delle risposte. Allora torniamo a parlare con l'avvocato Massimo Asero. Parliamo di questo PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo sento ripetere più volte, no? In TV. Ecco, questo piano nazionale, a che punto è questa ripresa, questi fondi? Chi controlla che tutto vada bene? Cosa possono fare i cittadini?
Ecco, perché l'altra volta abbiamo visto perché il PNRR, perché l'Europa ha pensato a questa soluzione per affrontare il tema della ripresa, della resilienza, perché gli stati membri, quegli stati che fossero nelle condizioni per presentare un piano e perché questo piano venisse approvato, potessero poi usufruire di fondi legati però al conseguimento di obiettivi sia quantitativi che qualitativi verificabili appunto anzitutto dall'Europa, che eroga i relativi fondi all'esito delle verifiche. Noi abbiamo già avuto la prima relazione da parte del presentata al Parlamento sul PNRR, sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio nei giorni scorsi, esattamente lo scorso 6 ottobre, è stata presentata appunto la seconda relazione, datata 5 ottobre, presentata appunto il 6 ottobre. E la scorsa volta in particolare avevamo sottolineato due profili. Avevamo sottolineato l'importanza dei fondi per una parte del paese, in particolare per la ripresa del Mezzogiorno, ripresa che evidentemente serve al paese intero, serve a dare slancio alla ripresa del paese intero, e avevamo definito anche dal punto di vista quantitativo l'entità, l'importanza di questi fondi, e avevamo correlativamente segnalato l'importanza del controllo, della verifica che questi fondi venissero effettivamente usati, e che venissero usati soprattutto dai soggetti, da soggetti che abbiano rispettato tutti i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti, dalla normativa europea. Da questo punto di vista, se avevamo sottolineato l'importanza del cosiddetto controllo civico, della formazione di comunità monitoranti, di cittadini attenti al proprio interesse, all'interesse delle proprie comunità di riferimento e quindi nei livelli successivi anche all'interesse della propria regione e del proprio paese intero. E d'altro lato dobbiamo sottolineare come è chiaro che questo invito, contenuto anche come condizione nello stesso regolamento europeo, che appunto subordina la concessione dei fondi alla partecipazione anche dei cittadini, però naturalmente questo non è sufficiente, perché la complessità dei progetti che vengono presentati rende ineludibile una preparazione che non si può improvvisare, né da parte dei cittadini né da parte degli esperti. Quindi il problema riguarda anche la pubblica amministrazione, e pensiamo, da questo punto di vista, è l'idea che viene fuori anche da un articolo pubblicato La Via Libera e a firma della professoressa Parisi, che è anche una delle fondatrici di Lib Enter e del presidente di Fondazione Etica Caporotti, Paola Caporotti, le quali appunto sottolineano come serva in qualche modo una cassetta degli attrezzi per effettuare il monitoraggio del PNRR, cioè una metodologia scientificamente fondata. Non basta, come dicevo, è fondamentale, ma non basta la partecipazione dei cittadini, la creazione di comunità monitoranti, che certamente servono a rilanciare l'idea di una democrazia sostanziale e partecipata, ma occorre anche dotarsi di questa cassetta degli attrezzi, dunque conoscere a fondo il PNRR e acquisire un metodo capace di fornire un set di indicatori che permettano appunto verificare sia gli obiettivi qualitativi, l'Unione Europea li chiama milestones, e insieme anche gli obiettivi, lo dicevo poc'anzi, quantitativi, che appunto nel linguaggio ancora dell'Unione vengono definiti. E inoltre bisogna anche saper distinguere tra riforme e progetti di investimento. Naturalmente quindi restano centrali le amministrazioni pubbliche, ma anche lo stato delle amministrazioni pubbliche, per esempio di molti comuni italiani, soprattutto di quelli più piccoli, non è confortante, perché tante volte c'è un rischio concreto che molti non riescano neppure ad aggiudicarsi le risorse, non siano riusciti ad aggiudicarsi le risorse messe a bando e poi eventualmente ad utilizzarle in maniera corretta. Da questo punto di vista io vorrei richiamare un avvenimento degli scorsi scorsi mesi, in realtà sale proprio al 2021, ed è il caso di un gruppo di cittadini che hanno bloccato un appalto sulle Madonie. Era un appalto che riguardava la progettazione di impianti per il trattamento delle biomasse, e per la prima volta appunto sulle Madonie, quindi in Sicilia, un organo indipendente di monitoraggio ha fermato un'assegnazione a causa proprio della dubbia correttezza dell'azienda aggiudicatrice.
Quindi diciamo c'è stata questa, diciamo, questo risveglio delle coscienze, quindi sono resi conto che i soggetti che volevano portare avanti questo progetto non erano soggetti adeguati, non vivevano la legalità, e questa è stata una cosa importante che sia stata messa alla luce, no? Che sia stata posta sotto la giusta luce, no? Tutto questo.
Assolutamente, assolutamente. In particolare appunto è un'associazione che è a capo di un gruppo di associazione, l'associazione Amapola, guidata da Marco Sorrentino, che ha avuto la possibilità di aggiudicarsi il ruolo di controllore esterno negli atti della pubblica amministrazione, e poi appunto questo gruppo di attivisti hanno lavorato a questo mancato rispetto del patto di integrità nella gara per la progettazione di questi impianti per il trattamento delle biomasse, che avrebbero dovuto servire un gruppo di comuni, Aliminiusa, Castellana, Sicula, Collesano, Geracisiculo ed altri.
Ok Massimo, devo proprio lasciarci però, quindi magari ci torniamo su questa notizia alla prossima.
Ci torneremo, ma lo spunto che possiamo prendere da questa notizia è che la partecipazione si congiunge alla efficienza oltre che alla trasparenza. Questo paese può cambiare, ma dipende anche da noi, non solo dalla politica, cambiarlo. Okay. Insieme, in maniera
sostenibile. Alla prossima.